viaggio si è sviluppato con uno scopo, e cioè di...
In questo momento siamo all'interno di un problema. Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
This station is now the ultimate power in the universe.
La scelta. Il problema è la scelta.
Li dovete combattere per trovare la vostra voce. Osate cambiare, cercate nuove strade.
Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo.
Ci sono solo due possibili spiegazioni. O nessuno me l'ha mai detto. O nessuno lo sa.
Ladies and gentlemen, here it is.
Le porte della percezione.
Benvenuti ad una nuova puntata delle Porte della Percezione. Qui è il vostro Ricky Rossini che vi parla, sono le 19.01, in diretta con Radiogramma, la trasmissione della Burida, la trasmissione che ci concede questo spazio. Un saluto a tutti, puntata speciale, nuovo format di mezz'ora. Come vi avevo annunciato, c'era una novità, perché la novità è che essendo da solo mi sarebbe venuto molto meglio fare mezz'ora di trasmissione sulla crescita personale, la formazione, questa trasmissione chiamata Le Porte della Percezione. Ma come dovete sapere, l'universo gioca sempre a nostro favore. La prima puntata di mezz'ora non sono da solo, ma qui con me c'è una persona speciale, specialissima, che è Marco. Ciao Marco.
Ciao a tutti, bella.
Dovete sapere che Marco per me è una persona importantissima, e questa trasmissione nasce da una chiacchierata con lui, perché circa 4 mesi fa, lui vive a Granada, ma ci sentiamo continuamente, siamo amici da una vita, e ci siamo detti: perché non fare una trasmissione sulla crescita personale, visto che io e lui abbiamo condiviso la maggior parte di quelle cose di cui io parlo all'interno di questa trasmissione. E guarda caso ci si è ritrovati qua assieme, quindi perché non fare questa ospitata meravigliosa, sia per introdurre l'argomento di oggi, che è quello sull'intelligenza, sia anche per rimembrare un po' di passato, visto che ogni volta che io lo vedo mi vengono in mente gli anni trascorsi assieme in questi viaggi interiori pazzeschi, o no Marco?
Sì, di brutto. Infatti questa cosa qua, che siamo in due in radio, è un po' pericolosa, perché se ci mettiamo a parlare a macchinetta... È anche successo che stavamo andando a Milano e ci siamo ritrovati in Val d'Aosta perché stavamo parlando.
Quindi ragazzi, preparati, dovremmo essere velocissimi. Abbiamo 27 minuti ancora per parlare di un argomento che ha sicuramente un peso, perché la trasmissione di oggi vuole essere rivoluzionaria. Abbiamo un obiettivo rivoluzionario. Ci siamo stancati di sentire persone chiamare intelligenti o altre persone che di fatto non lo sono, e scopriremo come in realtà molte scoperte fatte negli ultimi 30 anni hanno ribaltato il concetto di intelligenza, e si spiegano tante cose.
Ecco, vi faccio un esempio, ad esempio, no? Tra i vostri amici sicuramente avrete un amico che è molto preciso, no? Il classico contabile, no? Quello che quando andate al ristorante fa il conto dell'euro, che quando avete un appuntamento arriva un minuto prima, e se vi arrivate un minuto dopo magari vi rompe le balle, che insomma è una persona precisa, affidabile, a cui lascereste vostro figlio una settimana magari senza farvi troppi problemi. È una persona con cui sicuramente aprireste un'azienda, un'attività, perché è una persona nella quale avreste fiducia. Però ad esempio, se doveste scegliere un amico con cui andare in vacanza, potrebbe essere una compagnia un po' noiosa una persona del genere.
Invece che rottura di palle.
Una bella rottura di palle, no? Insomma, con questo qua. Invece prendiamo un altro esempio, un altro amico che sicuramente avete tutti, uno che agli appuntamenti arriva un quarto d'ora in ritardo e che quando uscite sicuramente succede qualcosa, nel senso che annoiarsi è difficile con una persona del genere, perché va in giro, si mette a smarronare a destra e a manca.
Smarronare, lo diciamo per i non genovesi, vuol dire fare figure di merda.
Fare figure di merda da una parte all'altra, o magari beve un po' troppo e si mette a straparlare, o magari dopo 2 ore vi ritrovate con mezzo a 10 persone che neanche conoscete. diciamo che con un amico così magari un'azienda non ce l'aprireste, però sicuramente andarci in vacanza sarebbe divertente, molto più divertente che con il contabile di cui parlavamo prima.
Infatti io insomma mi diverto molto a venire in vacanza da te a Granada.
Diciamo che non sono un contabile.
Benissimo ragazzi, allora da come siamo partiti leggeri, ma l'argomento è bello intenso, però vi fa capire come in realtà esistano vari punti di vista della stessa cosa. L'intelligenza intanto non è un concetto definito. Diciamo che l'unico modo per misurarla è stato fare dei calcoli sul quoziente intellettivo, ma già solo il dover calcolare l'intelligenza implica una riduzione di quello che è il concetto in sé ed è molto molto più ampio. Allora prenderemo due autori principalmente che hanno rivoluzionato un po' questo concetto. Uno è Daniel Goleman, che ha scritto Intelligenza emotiva, e uno è Howard Johnson, che si conosce un po' meno, ma a mio modo di vedere forse può darci anche più spunti di Goleman, che ha scritto un libro che si chiama Intelligenze multiple. Howard Johnson in particolare ha fatto cosa? Ha studiato dei casi di persone che avevano delle defezioni, avevano o avuto dei traumi o in un qualche modo avevano delle aree del cervello che non funzionavano, e ha cercato di capire se comunque sviluppassero determinate abilità. I risultati sono stati sorprendenti e ha scoperto 7 tipi di intelligenza. Quindi prima di inoltrarci all'interno di questo argomento, sicuramente possiamo dire che stiamo parlando di noi stessi. E visto che stiamo parlando di noi, non potevamo non iniziare con un pezzo che abbiamo già messo, ma che rappresenta bene questa capacità di guardarsi dentro, che ci servirà nella prossima mezz'ora. Loro sono gli Exotago con Willy il Peyote, La nostra pelle ha le porte della percezione.
Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio, i lineamenti, e scoprire che sei proprio tu, la persona che ti ha fatto ridere di più, e scoprire che sei proprio tu, la persona che ti ha fatto piangere di più. Un buon amico, lo stronzo che ti ha mentito, sì, sei proprio tu. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. La 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 la.
Ma non muovere un muscolo adesso, se può commuovere un minuscolo gesto. Io al crepuscolo esco e quando torno è relativo al concetto di presto. Se giorno è relativo al contesto che è intorno, quasi tutto è relativo tranne il mio riflesso. Come una lente un obiettivo cui vivo attraverso, anche nolente ci convivo lo stesso. Vorrei lasciarmi, alle volte ci penso, ma questa pelle è un recinto e un confine. È un labirinto e l'inizio e la fine. E quel vestito un po' troppo leggero e un po' rotto, che diventa tutto se hanno perso i tuoi bagagli all'aeroporto. E a volte è più difficile da sobrio, a volte l'amor proprio lascia spazio a un odio viscerale. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare.
A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. Anche se tra te e te non c'è comprensione, anche se non hai tempo di starti ad ascoltare, anche se una soluzione non ce l'hai, tu non tradirti mai. La 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 la.
Dove pensi di scappare ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è un quadro. Dove pensi di scappare ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai.
ci ritroveremo con un bel sorriso per aver capito poco di questo nostro cervello e dell'intero mondo così complesso, così spericolato.
Grazie, grazie Willy.
Grazie Fiei.
Fate un po' di rumore per gli ex Otago.
Eccoci, eccoci, bentornati. Questa era La nostra pelle di Willy il Peyote, un pezzo che ci fa molto piacere rimettere. Credo che uno che sia uno dei pezzi che negli ultimi anni rappresentino di più quella che è la crescita personale. C'è da dire che negli anni 70 era quasi automatico che pezzi del genere venissero pubblicati. Adesso è un pochino più difficile. Adesso va la musica leggerissima, come dicono Di Martino e Colapesce a Sanremo.
Ma a noi non piace la musica leggerissima.
No, per niente proprio.
Noi scriviamo canzoni pesantissime.
Esatto. Non siamo per niente fresh.
No.
Bene ragazzi, allora, tornando e ragazze, tornando a noi, all'argomento di oggi, vogliamo adesso iniziare a entrare nell'argomento
nel vivo,
dividendo quelle che sono le intelligenze che ha segnalato Howard Johnson. Per chi si fosse collegato adesso, ricordiamo che ha studiato casi dove persone avevano avuto o dei traumi o patologie, insomma avevano aree del cervello che non funzionavano. Allora si è chiesto se in realtà altre aree del cervello continuassero a sviluppare abilità e magari cercassero di compensare anche altre aree. La risposta è stata sì, e sono state scoperte 7 tipi di intelligenza. Ora faremo una panoramica di quelle che sono le intelligenze e cercheremo man mano di scavare approfondendole, cercando alla fine di rispondere a una domanda: che cos'è l'intelligenza?
Bella domanda.
Allora cominciamo con il primo tipo di intelligenza, che è musicale, ritmico e armonico. Cioè ci sono delle aree del cervello dedicate allo sviluppo di questa abilità. Quindi la capacità di tenere il ritmo, la capacità di intonare, ad esempio, la capacità di riconoscere una tonalità, si parla di orecchio relativo, orecchio assoluto, quindi la capacità di distinguere una nota dall'altra semplicemente ascoltandola e così via. Quindi abbiamo un'area del cervello dedicata a questo.
Certo, chi ha l'orecchio assoluto, se sente frenare un autobus, dice questo è un mi. ed è quasi inquietante come cosa, però sì. Poi diciamo che è un tipo di intelligenza che al conservatorio ti portano
a sviluppare. Ah, una bella notizia, bravo Marco, grazie dello spunto, perché l'intelligenza si può anche sviluppare. Questa
In certi casi.
È una notizia bellissima, ma si può sviluppare. La seconda intelligenza di cui ci parla Howard Johnson è quella visivo-spaziale, quindi
la capacità di rimmaginarsi un luogo in cui si è stati, ad esempio, quindi una stanza in cui si è stati anche una volta solo, a ricordarsi perfettamente la disposizione dei mobili, il colore della poltrona, o a livello approssimativo la distanza tra una cosa e l'altra, o la dimensione della stanza,
quindi anche le vie, quindi anche i luoghi, quindi...
Esattamente, un po' quello che si fa quando hai perso le chiavi di casa, stai uscendo di casa, sei in ritardo, non ti ricordi più dove hai messo le chiavi di casa, e quello che fai è cercare di ricostruire mentalmente le azioni che hai compiuto prima per cercare di capire dove potresti averle appoggiate.
Esatto, questa è l'intelligenza visivo-spaziale. Poi adesso entriamo negli unici due tipi di intelligenze calcolabili, che è quello a cui abbiamo sempre attribuito la parola intelligenza.
Esattamente.
Cioè in realtà noi abbiamo parlato sempre solo di intelligenza linguistico-verbale
e logico matematico.
E logico matematico, che intanto sono due aree del cervello distinte, ma insieme formano quel tipo di intelligenza che tendenzialmente, culturalmente, noi siamo abituati a definire come l'unico concetto. Perché? Perché sono le uniche due misurabili.
Esatto, il QI, famoso QI, il quoziente intellettivo, altro non fa che misurare la vostra intelligenza logico matematica. E quello che invece viene chiamato il QI verbale è quello che misura la vostra intelligenza linguistico-verbale, quindi la capacità ad esempio di costruire una frase abilmente, leggere, scrivere, raccontare una storia, e anche l'abilità ad esempio nell'imparare altre lingue,
quindi memorizzare. Esatto. Quindi queste due intelligenze fino ad oggi sono state considerate l'intelligenza, ed è anche molto vicino al concetto di cultura. C'è una persona colta viene identificata come una persona intelligente. È vero tutto questo? Siamo sicuri? Lo scopriremo negli ultimi 3-4 minuti della puntata. Lasciamo un pochino di pathos. Poi, andando avanti, abbiamo un altro tipo di intelligenza, un'altra area del cervello dedita appunto a delle abilità, che è quella cinestesico-corporea, che è la capacità di coordinamento, ad esempio, che hanno gli atleti, gli sportivi, i ballerini, gli attori, comunque coloro che riescono in qualche modo a coordinare il proprio corpo e a far sì che il proprio corpo risponda a quello che è il pensiero, quindi la mente, quindi hanno un collegamento forte tra la propria mente e il proprio corpo.
E qui credo che culturalmente ci sia un errore di fondo, nel senso che uno normalmente pensa allo sportivo come all'antitesi dell'acculturato o della persona intelligente, no? Quello grosso e stupido e quello sminchiato e intelligente. In realtà l'intelligenza cinestesico-corporea, l'intelligenza sportiva, possiamo chiamarla in maniera più volgare, altro non è che la capacità di creare nella propria mente il movimento prima di effettuarlo. Io non sono mai stato uno sportivo, forse sono sempre stato più un intellettuale che uno sportivo, se vogliamo rientrare in questi schemi. Però ho fatto per tanti anni snowboard, è una mia grande passione. Quando ero giovane facevo anche giovane, sono ancora giovane, insomma. Però quando ero più giovane facevo anche pazzie, salti di 10 metri e cose del genere. E una cosa che mi ricordo molto bene, che insomma mi è rimasta molto, è che prima di fare qualsiasi pazzia, acrobazia nuova che non avevo mai provato, intanto osservavo altri che lo facevano. E questo mi veniva naturale, perché osservavo i movimenti che facevano. E poi, mentre io prendevo la rincorsa e andavo verso il salto e mi preparavo, insomma, a rompermi qualche osso, la mia mente, quasi inconsciamente, perché io avevo 18 anni, queste cose non le avevo ancora studiate, quindi non avevo idea di quello che stavo facendo, però la mia mente non faceva altro che continuare a immaginarsi me mentre facevo quello che sarei dovuto andare a fare. Nel momento in cui io saltavo e dovevo eseguire l'acrobazia, il mio cervello aveva già immaginato ogni passaggio e quindi il mio corpo altro non faceva che seguire quel qualcosa che il mio cervello già conosceva, non perché l'aveva già fatto, ma perché se l'era già immaginato passo passo. Quindi anche l'intelligenza, anche l'abilità sportiva in qualche maniera
risponde a un'area del cervello.
Risponde a un'area del cervello.
Risponde a un'area definita del cervello nel quale si sviluppano questo tipo di abilità. Allora, ne mancano 2 su 7. Direi che siamo arrivati nella parte più interessante, perché si ricongiungerà con Goleman. Prima di parlare di quella che viene definita intelligenza emotiva, che comprende altre 2 aree del cervello e 2 tipi di intelligenze specifiche, introduciamo un brano che parla molto bene della capacità di guardarsi dentro. Il pezzo in questione è L'istante prima di Santiago, di 8 anni fa.
Bellissimo.
Radiogramma, Le porte della percezione.
A volte ci sono momenti in cui vale la pena dirsi tutto. L'istante prima di parlarle ero distrutto. Avevo i suoi occhi intensi, riflessi nei miei. Anche se non parlava, quello che mi circondava parlava di lei. Ero lì in piedi a cuore nudo e guardavo le sue mani attorcigliarsi nei capelli ed io muto. Ed era come ci fossero più secondi in un minuto. In quel minuto stupendo, forse il più vero che abbia mai vissuto. L'istante prima di capire mio padre, ero convinto che per qualche motivo mi rifiutasse. Poi ho capito che pure un adulto cade, non era scontato che ritrovasse le forze, che si rialzasse. Ti guardi allo specchio, non sei lo stesso. Intanto i giorni passano come i buchi nel cuore che ti porti appresso. L'istante prima un foglio vuoto non aveva senso. Guarda adesso, c'è un pezzo di vita racchiusa in un verso.
Perché il tempo non aspetta ed ogni volta ti riporta dove ti riperderai, dove tutto è sempre uguale, così maledettamente più normale, quando io normale non sono stato mai. Ricordo quell'istante prima che capissi che non serve essere schiavo, perdere valore alla mia libertà. E perché l'istante prima di essere felice è più importante del momento stesso intero di felicità. Io vado via, dove mi fermo questa volta ancora non lo so, ma so per certo che l'istante prima di tornare avrò bisogno di restarmene in disparte ancora un po', in silenzio ancora un po'. Giorni se ti volti e dormi, voglio solo sentirmi vivo.
Bentornati, bentornati, sono le 19:21 minuti primi, volevamo mandare già un po' di saluti a Ilaria da Granada, Christian da Granada,
grandi.
Marco Cappa che ci sta ascoltando, Danny Boy Gasato che ci manda i saluti, Ricky Mantero che ci manda i saluti, Giulia e Jack che ci stanno seguendo
dalle alture,
quindi un abbraccio, grazie per supportare questa trasmissione, per sopportare questi due elementi. Vi assicuro che c'è una certa emozione nel parlare con Marco di queste cose, perché vi giuro sembra di essere catapultati 15 anni fa, quando in macchina dopo un corso magari sulla New Age meditazione parlavamo per ore. Bellissimo. Ok, siamo quasi alla fine, ma c'è il punto caldo della trasmissione, perché stiamo per parlare di due tipi di intelligenza che a nostro modo di vedere determinano maggiormente quella che potrebbe essere considerata la nuova intelligenza, e non potevamo non farlo senza un sottofondo di Mozart. Perché questa musica, suonata per due pianoforti K448 in re maggiore, è stato dimostrato che durante l'ascolto il quoziente intellettivo può aumentare fino a 20 punti. Viene utilizzata per curare, non da sola ovviamente, ma per coadiuvare la cura della schizofrenia, viene utilizzato per far fare più latte alle vacche, insomma, è stato dimostrato
per
che
far diventare più intelligenti i bambini.
Solletica alcune sinapsi, esatto.
Addirittura i cani, avevo sentito.
Solletica alcune sinapsi nel cervello, quindi speriamo che almeno questa trasmissione serva a farvi sentire almeno per i prossimi 8 minuti
un pochino più intelligenti. Un pochino.
Va bene. Allora, pronti alla parte più calda, più hot dell'intelligenza, perché con questo speriamo veramente di ribaltare il concetto e far sì che alla fine di questa trasmissione, quando parliamo di persone intelligenti, non parleremo più solo di persone colte. E parliamo appunto di intelligenza interpersonale e intelligenza intrapersonale. Cosa sono nello specifico? Allora, a grandi linee, una definizione, l'intelligenza interpersonale è la capacità di rapportarsi col mondo esterno, mentre quella intrapersonale è la capacità di guardarsi dentro.
Che, insomma, non è poco. No. Insomma, interpersonale, rapportarsi con l'esterno, è quella che noi possiamo chiamare comunemente empatia. Quindi,
esatto.
Empatia viene dal greco, no? Quindi in patimento, in pena, no? In sofferenza, che insomma è un po' una limitazione, perché non è che empatizzi solo con gente che soffre, per fortuna, ogni tanto magari empatizzi anche con qualcuno che è contento, però intende dire che tu provi la sofferenza dell'altro, quindi scegli di provare la sua stessa emozione. E qui vado oltre, perché capita a tutti di vedere un film commovente e gli scende la lacrimuccia o si emozionano, o di parlare con una persona che magari ha vissuto qualcosa di brutto, di molto intenso, e di empatizzare, no? I famosi occhi lucidi, ecco. Però diciamo che l'intelligenza interpersonale va oltre, perché a volte si tratta anche di saper scegliere quando empatizzare o no. Faccio un esempio molto semplice: se vostro figlio fa una cosa sbagliata e voi lo sgridate e lui si mette a piangere, un'intelligenza interpersonale non solo ti permette di empatizzare con lui, ma in quel momento ti permette di decidere di non empatizzare con lui, perché a livello educativo sarebbe sbagliato, ecco. mentre invece l'intelligenza intrapersonale riguarda più la capacità di guardarsi dentro e quindi non solo un'autoanalisi, ma a volte anche sapersi concentrare sui propri obiettivi, focalizzare sui propri obiettivi e saper riconoscere le porte che ci si aprono
della percezione.
Le porte della percezione, saper riconoscere le porte che ci si aprono lungo il cammino rispetto ai nostri obiettivi. E a questo proposito voglio raccontarvi una piccola storiella, un piccolo aneddoto, no? C'è una grossissima alluvione che invade un paese e il prete sale sul tetto della chiesa, perché insomma il livello dell'acqua inizia a salire molto, e inizia a pregare sul tetto della chiesa chiedendo a Dio di salvarlo e dicendo: io ho fede, so che mi salverai. Dopo pochi minuti si avvicina una barca di salvataggio e lo invitano a salire, gli dicono: vieni, ti portiamo via, ti salviamo noi. E il prete continua a pregare ininterrottamente, dice: no, sarà Dio a salvarmi, io ho fede in Dio, e continua a pregare. Dopo 10 minuti arriva un'altra barca di salvataggio e di nuovo tentano di convincere il prete a salire sulla barca, a salvarsi da questa inondazione. E il prete, insomma, continua con insistenza a dire: no, sarà Dio a salvarmi, e continua a pregare. A un certo punto il livello dell'acqua sale, il prete affoga e muore. E va in paradiso. Va in paradiso, si trova davanti a Dio e gli dice a Dio: ma io avevo fede in te, io continuavo a pregarti, perché non mi hai salvato? E Dio gli risponde: ma io ti ho mandato 2 scialuppe di salvataggio e tu non ci sei salito.
Bellissimo. Grande Marco, geniale, meraviglioso. L'ospitata meriterebbe solo per questa storiella. Cosa ci insegna questa storiella? Ci insegna che l'intelligenza non è solo cultura. Mi piacerebbe chiudere con questo concetto negli ultimi 3 minuti e chiedervi provocatoriamente: ma Sgarbi è intelligente secondo voi? Ma una persona, potremmo citare Hitler, Dell'Utri, persone che hanno una cultura, hanno avuto una cultura spaventosa, no? E noi siamo
è un'intelligenza interpersonale, perché qui, insomma, anche Hitler col suo carisma,
di vendersi, la capacità di vendersi. Però mancano dei pezzi, manca ad esempio quella intrapersonale. Oppure magari in quel momento manca una parte logico-razionale, magari ce n'è una, magari non ce n'è altra, magari non si percepisce l'importanza dell'intelligenza musicale e così via. Allora, chi è veramente intelligente? Io me la son posta per anni questa domanda, perché riporto una mia piccola esperienza personale. Ho avuto un padre che nella vita ne ha combinate di cotte e di crude, ma ad esempio sapeva 6 lingue, faceva l'interprete, era coltissimo. Ho avuto una madre che magari non ha avuto la possibilità di sviluppare un'intelligenza linguistico-verbale o logica-matematica, anche per motivi sociali. Nel periodo veniva dalla Sicilia, era una situazione difficile. Però le scelte che ha fatto nella vita mi hanno sempre fatto riconoscere quell'intelligenza in lei, ad esempio, e non in mio padre. Allora, che cos'è l'intelligenza? Arrivati alla fine di questa trasmissione, l'intelligenza è l'equilibrio tra tutte queste. Nell'istante in cui una persona sviluppa un po' di intelligenza visivo-spaziale, quindi si allena anche a immaginare, ad esempio, oppure linguistico-verbale, quindi sicuramente legge e si butta nella cultura, quella logico-matematica, quella corporea, quindi si coordina, fa un po' di sport, fa un po' di attività fisica e allo stesso tempo impara a rapportarsi con gli altri, ma soprattutto impara a rapportarsi con se stessi. Ecco, ai nostri occhi, di chi ha studiato le ultime scoperte sull'intelligenza, possiamo dire che rappresenti in pieno il nuovo concetto di intelligenza. Io spero tanto che chi di voi magari si senta in un qualche modo non all'altezza nella vita, perché magari fa fatica a imparare l'inglese, non si senta stupido, perché allo stesso tempo potrebbe essere una persona che sa scegliere per sé e per gli altri a un certo livello di profondità, empatizzare col mondo esterno. Finita.